Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
La grazia del Signore anche è quella che ci fa celebrare insieme a Lorenzo, Anastasia, alla comunità della piccola famiglia della risurrezione. È bello che ci incontriamo immediatamente nella Santa Eucaristia e nella nostra lezione. Affidiamo al Signore il nostro cammino.
Dal Vangelo secondo Luca, capitolo 15, versetti 1-10. Si avvicinavano a lui tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano dicendo: «Costui accoglie i peccatori e mangia con loro». Ed egli disse loro questa parabola: «Chi di voi, se ha 100 pecore e ne perde una, non lascia le 99 nel deserto e va in cerca di quella perduta finché non la trova? Quando l'ha trovata, pieno di gioia, se la carica sulle spalle, va a casa, chiama gli amici e i vicini e dice loro: rallegratevi con me, perché ho trovato la mia pecora, quella che si era perduta. Io vi dico, così vi sarà gioia nel cielo per un solo peccatore che si converte, più che per 99 giusti, i quali non hanno bisogno di conversione. Oppure quale donna, se ha 10 monete e ne perde una, non accende la lampada e spazza la casa e cerca accuratamente finché non la trova? E dopo averla trovata, chiama le amiche e le vicine e dice: rallegratevi con me, perché ho trovato la moneta che avevo perduto. Così io vi dico, vi è gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si converte. Parola del Signore.
Ecco, ancora benvenuti, condividiamo questa pagina, questo tratto del Vangelo di Luca, che è uno delle sezioni, dei tratti che troviamo soltanto nel Vangelo di Luca. È solo Luca che ha queste parabole.
Questo testo, il primo versetto, che ci dice che i pubblicani e i peccatori, tutti si avvicinavano a lui per ascoltarlo. Pregando su questo testo e avendo la grazia questa mattina di celebrare l'Eucaristia con voi, mi è venuto in mente l'ultimo incontro con il nostro padre Giuseppe, avuto al Monte degli Ulivi, quando ci venne a trovare nel 87. Io ero lì per 3 anni con un fratello e avrei voluto desiderato tantissimo aprirgli il cuore, ma non era possibile per diversi motivi. E poi, accompagnandolo al nostro cancello, e lui camminava, ecco, non tanto speditamente, e gli dissi una cosa sola: Don Giuseppe, preghi per me, per la mia conversione. E era una cosa che sentivo nel profondo, e lui mi disse una cosa che mi viene alla memoria spessissimo: mio caro, tu prega per me, perché non ho ancora cominciato. E è chiaro, questa frase la sentiamo dire altre volte, l'abbiamo detto noi, siamo o sono un principiante, lui l'ha detta come me l'ha detta, è rimasta impressa nel mio cuore. Questo testo, ecco, e adesso ormai vecchio, ecco, sempre di più chiedo al Signore la grazia di essere come questi peccatori che si avvicinano con uno scopo solo, con un'ambizione sola, di ascoltare e di lasciarsi penetrare dal pane di vita, e allora che ci si converte.
Ma questo capitolo 15 si trova proprio al centro di tutto il Vangelo di Luca, ed è molto, molto caratteristico. Gesù sta camminando verso appunto Gerusalemme, e questi pubblicani peccatori si avvicinavano a lui. C'è questo verbo anche che indica che è una continuazione, appunto, una continuazione. E mentre appunto i pubblicani e i peccatori si avvicinano a lui, i farisei e gli scribi mormoravano. Cioè, questo l'abbiamo già trovato, questo versetto, al capitolo quinto, versetto 30, più o meno dice la stessa cosa. Comunque, quello che è Gesù risponde con queste parabole, che sono tre, e le prime due proprio sono gemelle, sia quasi nelle parole che sì, nello svolgimento. Cioè, le parole chiavi sono perdere e ritrovare, perdere e ritrovare. Una pecora si è perduta e le altre 90 sono... sono insieme, sono lasciate nel deserto. E qui insomma la domanda ci mette un po' in imbarazzo, perché non credo che un pastore lascia le 90 pecore per ritrovarne una, cioè un pastore normale, un contadino, così è solo lui che è solo Dio, solo lui. Quindi questo. E poi perdere e ritrovare è la grande gioia. Dopo che l'ha ritrovata, appunto c'è anche questo porla sulle spalle, e questa gioia che chiama gli altri a gioire, cioè sia qui sia nella seconda parabola che anche nella terza, poi che il padre fa il banchetto. E questo insomma è molto bello, è come... E mostra in Luca l'infinita misericordia di Dio, cioè come Dio agisce diversamente da noi.
Quando io leggo un testo come questo, ma anche quelli che abbiamo letto per esempio nelle domeniche scorse, insomma in queste dispute con i farisei, cerco sempre di... Insomma, negli ultimi anni mi sembra di dover cercare lo sforzo per non banalizzare la disputa, nel senso che siamo talmente abituati a che i farisei e gli scribi erano contro Gesù e quindi mormorano perché lui è buono. Io, così cercando di applicarlo, farmi un'immagine, ho pensato tante volte, ho sentito raccontare i fratelli e le sorelle che sono in Calabria, per esempio, quando ci sono i mafiosi che vengono in chiesa per le occasioni, battesimi, cresime, comunioni, è un problema. Quando c'è un mafioso davanti a te e tu stai celebrando l'Eucaristia, questo è un problema. Quindi tutto quello che segue è rivolto non ai peccatori, ma agli scribi e ai farisei, che Gesù vuole giustificare il suo atteggiamento e parla di un grandissimo sforzo per salvare questa pecora che si è perduta. Non è una cosa semplice per il pastore, né per la donna, ma tantomeno per il padre che ha perso il suo figlio e per tanti anni è stato lontano. Così, poi volevo dire un'altra cosa, che io ho un rimando a Esodo 3, perché nella tradizione antica rabbinica, però è una storia che tutti conoscono, la visione di Mosè del roveto è nel contesto di un racconto, cioè Mosè sta seguendo una pecora che si è perduta ed è lì che incontra Dio nel roveto, mentre va in cerca di questa pecora, e perché quando l'ha ritrovata se la pone sulle spalle per riportarla indietro. Allora il Signore nella visione gli avrebbe detto: tu hai avuto pietà della pecora e sei degno di condurre il mio popolo. E così anche Davide nel Salmo 77 si dice: lo prese dagli ovili delle pecore perché fosse pastore per condurre il suo popolo.
Io ho pensato che è quasi normale che comunque una pecora si perde, non che sia ovvio, comunque si può perdere, anzi addirittura succede che una pecora si perde, però mi sembrava che la responsabilità, forse è già stato un po' accennato adesso dalla sala, la responsabilità non è della pecora ma è del pastore, che non che non custodisce, comunque questo smarrimento mi sembrava anche che di una sola pecora comunque non dovrebbe diminuire appunto la cura di questa verso di lei, ecco, ma anzi la cresce, ecco. E mi sembrava così, tanto che nel sottofondo ci fosse anche il rimprovero dei profeti, tutti l'avremmo notato, Ezechiele 34, guai a voi pastori che non siete andati a cercare la pecora. Quindi io intravedevo più la responsabilità del pastore in questo passaggio, non tanto dalla pecora, anche perché al di là della metafora, insomma, della pecora smarrita, c'è la realtà dell'uomo, ecco, che l'uomo si può perdere, sì, si perde e si può perdere. E quindi mi sembra così che fosse anche normale, insomma, la situazione dell'uomo, ecco, che può appunto succedere questa cosa. E mi ha fatto impressione perché il peccato dovrebbe essere l'occasione di una attenzione più grande. E questo è un paradosso, perché il nostro rapporto con Dio avviene proprio mediante il nostro peccato. Non so se insomma, insisto su questo, perché poi troveremo al capitolo 19 che il figlio dell'uomo è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto. E un'altra cosa, un parallelo che dice Luca, quando l'ha trovata, invece Matteo, adesso non trovo proprio il passo, specifica che se gli viene di trovarla, ecco, quindi anche il pastore mette un po' in dubbio il risultato di questa ricerca, potrebbe andare bene, potrebbe andare male, e quindi certo che quando la trova, ecco, la gioia è immensa, perché ecco, ha trovato chi poteva anche ancora rimanere smarrita e rimanere lontana dalla, quindi la gioia più grande ancora, più di quelle 99 che sono dentro l'ovile.
Ma avevo, partendo da quello che è detto appunto al versetto 2, costui accoglie i peccatori e mangia con loro, mi ero un attimo soffermata sull'accoglienza e la condivisione del Signore, è una che si intravede in queste tre parabole in modo diverso, perché chiaramente c'è la pecora, c'è la moneta e c'è l'uomo. Ieri sera, pensandoci un po', mi ero detta: ma io faccio un po' fatica a comprendere la gioia, insomma, così grande e così diversa per la pecora e per la moneta. La vedevo più così, la comprendevo meglio per per l'uomo, insomma, per il figlio che ritorna. Invece poi, così parlandone con Stefano, ci siamo detti, ma indubbiamente il Padre Celeste ha una visione che noi non comprendiamo e ha la necessità di condividere questa gioia grande anche per le cose piccole che noi non vediamo.
I primi due versetti di questo capitolo fungono da introduzione, diciamo, alle tre parabole che seguono. Parabole sulla gioia del ritrovare ciò che era stato perduto. I singoli temi sono posti in netta, diciamo quasi in netta progressione. Abbiamo una pecora su 100, una moneta su 10, un figlio su 2. E di fronte ai presunti giusti, cioè i farisei e gli scribi, che sono sempre pronti a contestare Gesù e che si indignano per l'accoglienza offerta da Gesù ai peccatori, Gesù parla della gioia di Dio, della gioia che Dio prova nel ritrovare i suoi figli perduti e addirittura invita i farisei ad abbandonare i loro schemi di frustrazione e di grettezza e ad entrare in questa gioia preparata anche per loro. L'immagine del pastore, già abbiamo stato accennato abbondantemente, e del suo gregge, è un tema classico dell'Antico Testamento e serve a indicare i rapporti di Dio con il suo popolo. E naturalmente il ritrovamento della pecora perduta è una figura tradizionale di salvezza. La presente parabola trova addirittura un parallelo anche in Matteo, al capitolo 18. Ma mentre Matteo l'applica alle responsabilità dei capi della Chiesa, Luca invece mostra l'assidua ricerca del peccatore da parte di Dio. Ed è sicuramente questo tema della ricerca è più vicino al senso originale della parabola.
Beh, a me è sembrato che qui la parabola, innanzitutto è una parabola, sono due, e quindi tutte e due hanno un medesimo insegnamento, è evidente questo. È detta per i farisei e gli scribi, per quello che dicono, che pensano, di fronte a Gesù che accoglie i peccatori e mangia con loro. È un atteggiamento che però, rispetto ai peccatori e ai pubblicani, che anche i farisei avevano, l'essere giusti, non ricordo dove l'ho trovato, forse in una lezione a Gerusalemme, l'essere giusti comportava anche sperare e operare perché i peccatori si convertissero. E quindi non è che loro verso i peccatori, per i farisei, voleva dire allontanarli, anzi cercare di convertirli. Questo era un atteggiamento positivo in questo senso. Però c'è una differenza con Gesù, che sembra che Gesù li va a cercarli, non aspetta che si convertano per andare per accoglierli. Il punto forse sta nel fatto che Gesù accoglie i pubblicani e i peccatori quando questi ancora non si sono convertiti, e tutto il Vangelo di Luca è pieno in questo senso, e ci sono esempi. L'altra cosa che mi aveva fermato, incuriosito, però solo alla fine stamattina, poi concludo. Ho notato che c'è, almeno si potrebbe vedere, una discrepanza all'interno delle due parabole, o dell'unica parabola, fra l'esempio riportato e la morale con la quale ogni parabola si conclude. La pecora perduta, per esempio, è il pastore che la va a cercare, che la trova e che se la riconduce, tutta opera del pastore. Mentre invece nella conclusione si dice
e vi sarà gioia per un solo peccatore che si converte. Quindi sembrerebbe che è il peccatore che si converte, però è opera appunto di Dio che va alla ricerca. Questo è sottolineato come non tanto l'atteggiamento di Gesù, ma di Dio.
E anzitutto a me sembra che bisogna evitare di pensare che questi sono dei presunti giusti, altrimenti la forza e la problematica anche che viene posta sparisce. Sul serio, Gesù, cioè la punta della risposta di Gesù in queste due parabole è che io imito Dio, ed è ovvio che uno è più contento, c'è più gioia in Dio quando uno solo si converte che per 99 che sono già giusti, come dice, non hanno bisogno di conversione. Che tutti siamo peccatori, lo sapevano tutti, e che tutti devono considerarsi peccatori, questo è evidente, ma qui l'uso di peccatori e giusti va mantenuto. I giusti sono coloro, non che sono senza peccato, ma sono coloro che cercano di camminare dentro l'alleanza, dentro i comandamenti di Dio. Gli altri sono coloro che hanno completamente, consapevolmente abbandonato questo. Sono contrari a questo. E quindi abbiamo una difficoltà anche psicologica, no? Perché noi quando sentiamo, non si tratta di difendere i farisei, quando sentiamo fariseo sentiamo una cosa negativa. Quando invece sentiamo pubblicani e peccatori sentiamo, sì, hanno bisogno di convertirsi, però poverini, sono degli emarginati, che i farisei nella loro durezza, che non hanno misericordia, tengono lontani, mentre Gesù è più buono e va incontro. Questo non è quello che l'Evangelista si aspetta che noi comprendiamo quando sentiamo le sue parole. Il problema è proprio il senso delle parole dell'Evangelista. Cioè, se noi non cogliamo che il comportamento di Gesù è scandaloso e incomprensibile, perché Gesù si mette coi potenti, i pubblicani non sono degli emarginati, sono i potenti che sfruttano gli altri, sono le persone più importanti, più potenti, più ricche, che sfruttano gli altri. Abbiamo l'esempio anche di capi addirittura dei pubblicani, Zaccheo, eccetera. Giustamente la gente quando andrà da Zaccheo brontola e si scandalizza. Ma noi non faremmo così? Se Don Giuseppe avesse frequentato Berlusconi, a voi sarebbe andato bene. Adesso questo non è un esempio forse molto calzante. Questi sono degli sfruttatori consapevoli, sono gente che sfrutta i poveri. Sono dei potenti, dei ricchi. E Gesù frequenta questi? Sta in comunione con questi? E questo è il problema, no? Il problema che viene posto qui. Quando sentiamo pubblicani dobbiamo pensare a questa gente qui, non è che dobbiamo pensare alla gente poverina e marginati, dobbiamo pensare a questi. E quindi è chiaro che, allora, se l'Evangelista intende questo, perché per l'Evangelista pubblicano vuol dire questo, Non vuol dire quello che pensiamo noi, e fariseo vuol dire un santo. E molte parabole sono contro i farisei perché si occupano dei rischi dei santi, dei rischi dei giusti, tra virgolette, i quali hanno molti rischi. E quindi, però qui io sento che c'è questa. Gesù si difende dicendo. E mi sembra questo il punto critico che è sottinteso sempre, per esempio nel testo di Zaccheo sarà esplicitato da Gesù stesso. Gesù considera costoro dentro l'ovile, non fuori. Sono figli di Abramo anche loro, sono ancora pecore del gregge di Dio. Questo è un punto interrogativo, perché si possono considerare fuori, non per lasciarli fuori, una volta che rientrano, che cambiano vita, va bene, però Gesù li considera dentro. A me sembra questo, in Zaccheo questo è esplicito, perché anche lui è un figlio di Abramo e Dio va a cercare proprio quelli che hanno bisogno, e la parabola ha una logica, naturalmente deve essere logica la parabola, non può voler dire che uno abbandona 99 pecore, che senso avrebbe perdere 99 pecore? No, le 99 sono al sicuro. Se uno ha perso una pecora non dice, vabbè, tanto ne ho 99, no, tutta la sua preoccupazione va per quella perduta, tutte le altre sono a posto, non ha mica bisogno di preoccuparsi. Così dice Gesù, così è Dio, Dio è diverso. Dio si occupa proprio di colui che le altre non hanno bisogno, altre sono a posto, e io faccio quello che fa Dio. E quindi difende il proprio comportamento, e che forse può essere solo suo, anche se c'è un grande insegnamento in questo, il suo comportamento, il suo atteggiamento di comunione con le persone e con i personaggi dai quali bisognerebbe invece star lontano, ecco, perché sono quelli... difende dicendo che sono io che devo andare a cercare coloro che sono perduti, prima che si convertano. Mi sembra molto, molto, molto forte questo, perché parla di Dio essenzialmente. È come se dicesse, Dio è fatto così, è diverso da noi, è diverso da voi, e io imito il modo di agire di Dio. Ecco, fidiamoci oggi anche al ricordo di Padre Marella. Chi lo ha incontrato, chi lo ha non tanto incontrato, lo vedevamo sempre quando eravamo molto giovani a chiedere la carità. Diciamo, ascoltaci Signore.
Ascoltaci, oh Signore. Preghiamo per il Papa che tanto insiste sul perdono di Dio che è per tutti, che può raggiungere tutti. Il Signore davvero lo sostenga e lo conforti. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Perché ritroviamo la gioia della salvezza, soprattutto nei momenti più difficili. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per chi vive in una grande desolazione morale o materiale, perché nessuno si senta escluso dalla comunione con Dio. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Avendo con noi oggi Lorenzo, preghiamo per l'India, per chi lì soffre, per chi cerca un rapporto con Dio. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
E preghiamo per le nostre due comunità, per i loro bisogni in questo momento, così come il Signore li vede. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Ricordiamo oggi Mosè, appunto nel ricordo della sua morte, e ricordiamo anche Israele. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Insieme a Mosè ricordiamo anche suo fratello Avi, la sua mamma e suo papà, che ormai sono tutti in cielo. Poi ricordiamo Luigi Bellei, fratello della nostra Giovannona, e Umberto Cipressi, nell'anniversario della loro morte. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Ringraziamo per la liturgia che si è svolta ieri a Montesole, per le due famiglie che hanno fatto il loro sì, e per tutte le persone che c'erano. Preghiamo per tutti i loro bisogni, le loro richieste di preghiere, il loro cammino verso il Signore e anche nostro. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per tutti gli ammalati affidati alle nostre preghiere. In particolare preghiamo per il cognato di Francesca, nostra parrocchiana, la mamma di Riccardo e Giulia. E poi prego per un altro signore, Lorenzo, che è malato di sclerosi multipla. Ha due bambini. Preghiamo.
E preghiamo anche per i giovani che in questo ultimo per il tempo si stanno avvicinando alla nostra comunità. Preghiamo per Amjad in Giordania, per Marun e per la prossima venuta di Sumaya. Preghiamo perché, e anche per Agnese e Maria, preghiamo perché il Signore voglia guidare i loro passi. Preghiamo.
Preghiamo anche per il nuovo assetto delle due comunità medio orientali, tutte le persone coinvolte, per tutti noi. Preghiamo.
Accogliendo tutte le altre intenzioni, anche di chi ci segue abitualmente di lontano, ancora preghiamo per tutto quello che Lorenzo, Anastasia, la loro comunità hanno nel cuore. Ancora di nuovo per l'India, per la comunità là e per tutto quel paese. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo nel nome del tuo Figlio, il Signore Gesù. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
Amen.